il salva banche, risparmiatori, malandrini e il processo a Pinocchio. Paradossale metafora di giustizia capovolta. Di Otello Lupacchini, 3 gennaio 2016. Nel romanzo di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, 1883, la metafora del reo in carrozza e l'innocente a piedi si materializza nella città di Acchiappacitrulli, dove Pinocchio, da ricco putativo diventato povero autentico, tenta la sua prima sortita squisitamente sociale. Derubato delle monete ricevute da Mangiafoco, disperato si reca dal giudice, gran scimmione della razza dei gorilla, anziano, rispettabile, occhiali d'oro, senza vetri, gran barba bianca, il quale, saggio e buono, lo ascolta con attenta benignità, si intenerisce e commuove, quindi condanna il burattino, questo povero diavolo, alla prigione. Ne uscirà in modo casuale e degradato per amnistia, ma solo dopo essersi dichiarato malandrino. L'episodio è all'apparenza paradossale e il paradosso si identifica con la parodia del sistema giudiziario. Di fronte, però, ad interpretazioni che vorrebbero leggere nella divertente pagina del gran libro per ragazzi, l'avvertimento criptato per i giovani lettori che sulla verità si fonda la rettitudine della convivenza civile, ma le istituzioni possono simulare e far valere la menzogna, così che, accertato il delitto, non si puniscono i colpevoli, ma la vittima, il giusfilosofo diffida. Perché si possa parlare di giustizia capovolta occorrono un delitto, un colpevole assolto o nemmeno accusato e un innocente condannato e punito. Ma nel caso di Pinocchio questa simmetria manca. Il burattino non viene condannato per un reato commesso da altri, il furto cioè di 4 zecchini d'oro, bensì per un fatto suo proprio del tutto diverso, ossia per essere stato derubato. Il gatto e la volpe, per contro, rimangono a piede libero, non perché erroneamente o arbitrariamente ritenuti estranei al delitto, che anzi nessuno dubita abbiano effettivamente commesso, ma perché estranei al processo, dove nessuno li ha chiamati. Sicché, se di arbitrio si potesse parlare, esso non avrebbe natura processuale, ma eventualmente sostanziale, sempre che ad Acchiappacitrulli non esista una norma che proibisca di farsi derubare, almeno in circostanze come quelle in cui si è fatto derubare Pinocchio. La lettura, allora, deve necessariamente essere un'altra. Innanzitutto, Pinocchio, per ben 2 volte, si è lasciato abbindolare dagli artifici e raggiri del gatto e della volpe, disinvolti promotori finanziari, ha disatteso gli avvertimenti del merlo bianco e del grillo, ha ignorato le lezioni morali della fata turchina e del suo staff medico e paramedico, ha trascurato indizi gravi, precisi e concordanti della disonestà dei suoi amici, dallo scrocco della cena al gambero rosso allo zampetto troncato al gatto. Questo, si potrebbe comunque obiettare, non giustifica la condanna. Pinocchio, in fin dei conti, è un burattino ancora privo di una solida formazione morale e di un'adeguata esperienza di vita, nulla a che vedere, insomma, con quelle persone adulte e presumibilmente responsabili, tra le quali hanno avuto largo successo prodotti finanziari solo di poco più credibili di quelli del gatto e della volpe. È ancora viva, tanto per intenderci, l'eco delle tensioni per il salvataggio delle banche messe in sicurezza grazie a uno sforzo ripartito tra l'intero sistema bancario, azionisti e titolari delle obbligazioni subordinate, che ha prodotto la rovina di 130.000 risparmiatori. Ma a suo carico c'è ben altro. Uscendo dal teatro di Mangiafoco con 5 monete in tasca, si era ripromesso di migliorare con esse il tenore di vita di Geppetto. Quando, però, seminate ormai le monete d'oro, si prepara a raccogliere i frutti del suo investimento, immagina che gli zecchini cresciuti sull'albero possano essere anche molti di più dei 2.000 corrispondenti al tasso vertiginoso promesso dai malandrini, 5.000 forse o magari 100.000. sicché cambiano qualitativamente i suoi programmi relativi all'impiego del capitale. Pinocchio non vuole più arricchire grazie al regalo di Mangiafoco e ai generosi consigli dei suoi amici, accontentatisi di una scorpacciata al gambero rosso. Vuole invece essere ricco e basta, senza lavorare, né studiare, né ringraziare nessuno. Ecco allora che la sua colpa non è soltanto quella di essersi fidato dei malandrini, ma di aver desiderato una ricchezza generata da se stessa, senza alcun rapporto con la fatica e con il merito. E valga il vero, al campo dei miracoli il pappagallo aveva impartito a Pinocchio un'austera lezione di stampo aristotelico e tomistico sulla sterilità del denaro. L'aveva avvertito che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa. Pinocchio, però, non avendo compreso la lezione, preso dalla disperazione, era tornato di corsa in città e andato difilato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato e alla presenza del giudice aveva raccontato per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima. Dato il nome, il cognome e i connotati dei malandrini, e finito col chiedere giustizia, il vecchio e rispettabile gorilla colse gli esatti termini della situazione. Inutile citare il gatto e la volpe, già irreversibilmente inchiodati alle loro responsabilità, era su Pinocchio che occorreva pronunciarsi. Il burattino si era presentato al giudice esclusivamente nella veste di parte lesa, anziché anche nel ruolo di imputato. Fu dunque, perché capisse la sottile lezione impartitagli dal pappagallo, che il gorilla ordinò ai suoi mastini: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. Banche, rischio, truffa per i risparmiatori. Tranquilli, vi facciamo l'esame. Di Sandro Catani, 8 gennaio 2016. Pensavamo che la brutta storia della vendita delle obbligazioni subordinate ai piccoli risparmiatori fosse ormai acclarata e invece no. Voci autorevoli puntano il dito sulla vera causa, l'ignoranza dei risparmiatori. Per confortare la tesi vengono utilizzate ricerche sulla modesta educazione finanziaria italiana pari alla Grecia, alla Tunisia, al Brasile. Dati interessanti purché si ricordi che l'asimmetria informativa tra banca e cliente rimane ineliminabile e le istituzioni proteggono proprio l'ingenuità del risparmiatore. In caso diverso accetteremo la filosofia che Totò nel film Totò truffa spiega a Ernesto Calindri. Lo so, dovrei lavorare invece di cercare fessi da imbrogliare, ma non posso perché nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro. A differenza di quanto accade troppo spesso nel nostro mondo finanziario, il commissario Calindri è pronto a difendere i fessi e ad arrestare puntualmente il suo amico truffatore. Non sembra necessario aggiungere analisi perché i responsabili dell'accaduto sono palesi. Le autorità preposte alla garanzia del risparmio, gli amministratori collusi tra territorio e affari personali e l'incapacità o peggio del management. La decisione del governo di attribuire all'autorità anticorruzione e non alla Banca d'Italia la gestione dei rimborsi ne appare la conferma. Anzi, condividendo la preoccupazione per l'immagine dei nostri regolatori sui mercati finanziari, abbiamo finto di credere alla famosa solidità del sistema bancario italiano e al corretto funzionamento dei controlli. In realtà c'è ben altro in gioco che quattro piccole banche regionali. MPS è ancora in stato di difficoltà, la Popolare di Vicenza e la Veneto Banca sono oggetto di cure da cavallo. Non dimentichiamo i casi di Tercas di Calige, della Popolare di Spoleto, della Popolare di Milano. Più indietro nel tempo, era solo il 2008, lo scandalo Italease. Quanto hanno perso i risparmiatori? Era un problema di competenza dei clienti o di scarsa conoscenza del management dei derivati e di suoi comportamenti delittuosi? Per questi motivi sorprende e mi scandalizza che un economista sottostimi i problemi di governance del sistema e lanci sul Corriere della Sera la patente dei risparmiatori. Secondo la surreale proposta, una persona che voglia aprire un conto corrente in una banca non deve essere garantita dalle istituzioni sulla sua solidità. No, deve superare un esame per dimostrare di avere le nozioni di base, tasso di interesse composto, diversificazione del rischio. Un esame da estendere agli attuali correntisti, a partire dai truffati perché ignoranti confessi. Milioni di correntisti che si affollano davanti alle filiali bancarie in attesa di verificare la propria competenza. In realtà conosciamo le medicine amare per cambiare le cose nel credito, il sistema di proprietà e controllo a partire dalle banche popolari e dalle banche di credito cooperativo, lo svecchiamento del management, salvo alcune eccezioni noto per essere gerontocratico, un più efficace controllo preventivo dei rischi degli istituti. Personalmente non chiederei ai risparmiatori di studiare per avere l'onore di portare i soldi in banca. Se avessi un unico gettone da puntare, copierei la vecchia Bank of England che, essendo ben più importante del nostro ex istituto di missione, ha aperto le porte al nuovo, ha scelto il governatore dal mercato, Mark Carney, già a capo della Banca del Canada e successore di Mario Draghi al Financial Stability Board, l'ente di regolazione del sistema finanziario globale. Viviamo in un'epoca in cui la fiducia disegna le relazioni e i modelli di consumo e di vita. Quando saliamo su un aereo o su una nave da crociera diamo per scontato che qualcuno si sia occupato della salute psicofisica del pilota e dell'idoneità al comando del. Se accade un incidente si accertano l'eventuale errore umano, le procedure di sicurezza della compagnia, il comportamento delle autorità preposte al controllo del traffico aereo o della navigazione. Non si suggerisce ai passeggeri di studiare ingegneria aeronautica o tecniche di navigazione, a maggior ragione nella finanza